Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
C'è una scena dell'Amleto in cui il protagonista esprime con efficacia il distacco tra l'antichità e la modernità nel campo estetico. Amleto chiede ad Ofelia: «Siete onesta?» Ed Ofelia: «Monsignore». «Siete bella?» Che vuol dire? Se siete onesta e bella, non lasciate che la vostra onestà discorra con la vostra bellezza. Potrebbe la bellezza aver miglior commercio che con l'onestà?
Sì.
Oh sì. Ha più potere la bellezza di cambiare l'onestà da quella che è in una ruffiana, di quanto l'onestà non abbia forza di tradurre la bellezza a sua somiglianza. Una volta era un paradosso, ma ora i tempi ne offrono prove. Via mai. Così mi faceste credere, monsignore. Credermi non dovevate. Non si può innestare la virtù sul nostro vecchio ceppo e fargli perdere la sua natura. Non vi amavo. Tanto più fui ingannata. Va in convento. Vorresti farti madre di peccatori? Io sono passabilmente onesto, eppure potrei accusarmi di vizi tali che sarebbe meglio se mia madre non m'avesse partorito. Ambizioso e molto. Vendicativo, orgoglioso, con più peccati pronti al mio comando che io non abbia pensieri in cui versarli, fantasia per dare loro forma o tempo per commetterli. Perché gente come me deve strisciare tra cielo e terra? Siamo tutti della stessa razza. Non credete a nessuno di noi. Va, va per la tua strada, in convento. Onestà e bellezza non vanno più a braccetto. Si sono separate. Anzi, la bellezza ha più potere di trasformare la bontà e di corromperla di quanto la bontà non riesca a rendere positiva la bellezza. Siamo lontani dalla concezione medievale che si incarna idealmente nella Beatrice dantesca, nella quale onestà e umiltà si traducono all'esterno in decoro, compostezza ed eleganza tali da cambiare e trasfondere salute in chi la mira. La concezione di bellezza unitaria, che salva anima e spirito, esteriorità e interiorità, tanto che l'esteriorità è il riflesso della sovrabbondanza d'amore interiore, è ormai tramontata. Tra verità e bellezza c'è quindi una scissione netta. La coincidenza tra verità e bellezza ha invece connotato sia l'estetica classica che quella cristiana. Con la modernità inizia l'epoca della scissione conclamata tra anima e corpo, tra sostanza e apparenza, visibile e invisibile. Scissione che comincia ad affermarsi con l'umanesimo di Petrarca e di Boccaccio. Nel Settecento, nella filosofia kantiana, verrà sancita questa scissione tra verità e bellezza, tanto che l'esperienza estetica è totalmente disancorata dal dinamismo ontologico della realtà, nel quale, secondo San Tommaso, è coinvolto il soggetto umano di questa esperienza. Il bello non è più dunque il manifestarsi dell'essere nella sua bontà ontologica, che crea nell'uomo il desiderio della conoscenza e del possesso del pulcrum, ossia del bello. Il bello non è più considerato una proprietà delle cose. Quindi il giudizio estetico deriva dal sentimento ed è puramente soggettivo, nel senso che scaturisce da un accordo tra la forma sensibile dell'oggetto intuito e il soggetto con le sue facoltà di conoscere. La bellezza dunque viene percepita come finalizzata al nostro piacere e a nessun altro scopo. Non fa meraviglia se la stessa creazione artistica, in ultima analisi, non debba esprimere, almeno in modo evidente, alcuna intenzionalità. Cercheremo ora di tratteggiare le concezioni estetiche dei principali movimenti della modernità, dal barocco al romanticismo. Fontane, giochi d'acqua, piazze, mirabolanti fuochi d'artificio, metafore ardite e iperboliche espressioni. Siamo nel Seicento, il secolo del barocco. Dirà Giambattista Marino, denominato vero re del secolo da Francesco de Sanctis, che della poesia il fin è la meraviglia. L'arte, nel complesso, deve stupire, sia che il poeta voglia scrivere il poema più esteso che la letteratura ricordi. Marino comporrà l'Adone di ben 45.000 versi, sviluppando un mito che Ovidio aveva raccontato nelle Metamorfosi in soli 70 stichi. Sia che, partendo dalla semplice metafora delle onde dorate, i capelli della donna amata, decida di costruire un intero sonetto sul virtuosismo retorico e ricercato della navigazione e del naufragio finale in quel mare. La poesia diventa così il luogo privilegiato della novità, tutta protesa a rovesciare i luoghi comuni petrarcheschi. È il dominio della musicalità. Madrigali e canzoni vengono preferiti ad altre forme metriche. Il brutto e il bizzarro, l'insolito e il complicato, il lugubre e il macabro, la concretezza e la fisicità, la sensualità e il realismo, non hanno certo come fine il giovamento morale, né tantomeno il diletto e il piacere. Il fine, come dicevamo, è lo stupore, la meraviglia. L'artista barocco non imiterà la natura, ma la ricostruirà, usando il potente strumento della fantasia. Eliminati i modelli, le regole, la poetica di Aristotele, prevale la libertà di espressione. Non si deve credere che la nuova estetica nasconda quella superficialità descritta dal Settecento antibarocco, illuminista e per lo più anticlericale, indicata dallo stesso appellativo dispregiativo assegnato dai settecenteschi alla corrente artistico-letteraria, barocco appunto. I due etimi a cui gli studiosi fanno risalire il termine sono il portoghese barrueco, cioè perla irregolare, e il termine medievale barroco, sillogismo perfetto dal punto di vista formale ma vuoto nei contenuti. Il termine barocco, qualsiasi sia la derivazione etimologica, alluderebbe quindi alla presunta leggerezza, vanità, superficialità di cui è accusato il movimento artistico-letterario. Del resto, la considerazione che lo stesso Manzoni, nel più famoso romanzo della nostra letteratura, riserva al periodo, risente fortemente della formazione culturale illuminista dell'autore. Il Seicento diventa così, nei Promessi Sposi, periodo per eccellenza della superstizione, dell'ignoranza, del fanatismo religioso, dei roghi, delle streghe, come se le acquisizioni e la cultura del Rinascimento fossero perdute tutta un tratto, per far posto al sonno della ragione. Quest'immagine preconfezionata del Seicento richiama, almeno in parte, la stessa sorte che l'illuminismo settecentesco ha riservato al Medioevo e di cui abbiamo già parlato. Del resto, il Seicento è in comune con il Medioevo una spiccata e recuperata religiosità, di cui è stata promotrice non certo secondaria la Controriforma cattolica. Il merito principale della riscoperta del secolo va attribuito a Heinrich Wölfflin, autore dell'opera Rinascimento e Barocco. Lo storico dell'arte contrappone alla linearità delle opere rinascimentali la pittoricità di quelle barocche, alla rappresentazione in piano dell'arte del Cinquecento la profondità di quella seicentesca. Proseguendo in queste distinzioni, Wölfflin arriva a sottolineare l'antitesi tra i due periodi artistici, giudizio che non comporta in alcun modo l'affermazione di un degrado o di uno scadimento estetico nell'età barocca. In realtà, molte manifestazioni del Seicento, che a prima vista potrebbero apparire superficiali, nascondono un tentativo di esorcizzare la paura della morte, la transitorietà del tempo, l'horror vacui. Il collezionismo può essere considerato come un tentativo di ricomporre quell'unità che l'uomo dell'epoca considera perduta. Un'unità perduta in seguito a tante scoperte geografiche e soprattutto astronomiche che hanno messo in crisi anche una visione dell'uomo all'interno della realtà e del cosmo. Allo stesso modo, la spettacolarizzazione degli eventi, perfino dei funerali, che diventano talvolta occasioni mondane, è un espediente per riempire il vuoto ed esorcizzare la morte. Se analizzassimo più nel dettaglio la produzione artistica e letteraria del secolo, ci sorprenderemmo nell'accorgerci come l'esagerazione, il fasto e la teatralizzazione non siano che l'altra faccia della medaglia su cui è rappresentata in maniera quasi ossessiva l'imago, ovvero il calco, della morte. Si pensi al tema del memento mori, che compare in tanti dipinti dell'epoca, oppure alle nature morte con la frutta bacata o marcia, o ancora all'immagine dell'orologio, spesso documentata anche in poesia. Proprio quell'epoca, che sarà tanto denigrata in Italia per la bassezza e il disimpegno della poesia, sarà invece designata come secolo d'oro del teatro in Spagna e rifulgerà per la scultura, la pittura e la musica in tante contrade d'Europa. È questa una testimonianza del fatto che, forse, poco si è compresa la vastità e la varietà di un movimento come quello barocco, che se in campo letterario in Italia si considera già tramontato nel 1690, all'epoca della nascita dell'Accademia d'Arcadia a Roma, in campo musicale, solo per fare un esempio, proseguirà fino alla metà del Settecento. In quegli anni siamo ormai però in pieno periodo neoclassico.
Rosario Tronnolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.